Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta di Gemini Network, questa è Press Corner, la rassegna stampa di RCA. Apriamo subito con un articolo di Open di oggi. Verso il nuovo DPCM il governo lavora a una zona gialla rafforzata, ipotesi blocco degli spostamenti a Natale e Capodanno. Quando sono le 23.30 del 1 dicembre, la riunione del Premier Conte con i capi delegazione di maggioranza è ancora in corso. Si continua a parlare delle misure che finiranno nel prossimo DPCM contro il coronavirus, essendo l'attuale in vigore fino al 3 dicembre, e del piano vaccini dovrebbe cominciare prima di una probabile terza ondata, sulla quale gli esperti concordano ormai all'unisono. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio ha incontrato i capigruppo con i quali si è confrontato rispetto ai contenuti che dovrebbe tener conto il nuovo provvedimento. Quasi certamente, stando a quanto uscito dal vertice, le misure che saranno intraprese questa settimana andranno nella direzione di una zona gialla rafforzata, ha spiegato Conte, così da evitare di andare a sbattere contro una terza ondata. Dunque, ciò che potrebbe significare che la gran parte delle regioni italiane nei prossimi giorni passerà in zona gialla. Ovviamente l'indice di trasmissione del virus dovrebbe essere sotto l'1, come raccomandato dagli esperti. Ma per i giorni delle feste le restrizioni per le quali sarebbe più orientato il governo sono rigide, a prescindere dal colore di ogni regione. Divieto di uscire dal proprio comune a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il nodo principale da sciogliere resta dunque lo spostamento tra regioni negli altri giorni e la questione dei ricongiungimenti familiari. Tra i criteri spuntati fuori sulla base dei quali potrebbe essere presa la decisione si valuta il grado di parentela. Se l'orientamento di cui si sta discutendo in queste ore nel governo venisse confermato, dal 21 dicembre gli spostamenti tra regioni gialle saranno consentiti solo per rientrare nel comune di residenza e probabilmente, ma è ancora da decidere, nei luoghi di domicilio. Si va anche verso lo stop alle seconde case a partire dal 21 dicembre. Resta inoltre confermato il coprifuoco alle 22 anche nel periodo natalizio e i negozi dovrebbero abbassare le saracinesche alle 21 nel tentativo di limitare il pericolo di assembramento. Tra le altre misure di cui si è già discusso a lungo negli ultimi giorni e che dunque dovrebbero essere confermate c'è molto probabilmente la quarantena per chi rientra dall'estero e lo stop allo sci. Una panoramica globale ce la offre l'Internazionale di ieri. Preoccupante aumento dei contagi in Messico e le altre notizie sul virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha annunciato che la crescita dei contagi in Messico è molto preoccupante, mentre il governo messicano prevede che la pandemia continuerà a peggiorare almeno fino a gennaio. I casi di Covid-19 hanno superato 1,1 milioni, mentre con 106.000 decessi il Messico è il quarto paese più colpito al mondo. Il numero delle vittime è raddoppiato nell'ultima settimana rispetto ai 2.000 decessi registrati a ottobre, mentre Città del Messico, in 7 ospedali che trattano pazienti malati di Covid-19, non ci sono più posti liberi. Nel frattempo il governo ha annunciato un secondo piano di investimenti del valore di 11 miliardi e 400 milioni di dollari per risollevare l'economia duramente colpita dal Covid-19. 5 settimane dopo un secondo lockdown, la Francia ha dimostrato che è possibile ridurre il tasso dei contagi lasciando le scuole aperte, scrive il New York Times. Il governo francese ha deciso che avrebbe cercato di arginare la nuova ondata cercando di ridurre al minimo i danni economici e accademici. In Francia il numero di nuovi casi in una settimana è sceso a 17 su 100.000 abitanti rispetto agli 80 registrati agli inizi di novembre. Secondo Yazdanapan, specialista in malattie infettive e membro del consiglio scientifico francese, il calo è stato lento perché le scuole sono rimaste aperte, ma è stato compensato dagli effetti positivi sull'economia, istruzione e salute mentale. Il consigliere speciale di Donald Trump per la lotta al Covid-19, Scott Atlas, si è dimesso alla fine del suo incarico di 4 mesi, durante i quali ha minimizzato la minaccia del virus e ha attaccato le misure per prevenire la diffusione dei contagi, come l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. Secondo Secondo Atlas, gli Stati Uniti dovrebbero attuare un piano per raggiungere l'immunità di gregge, strategia che però provocherebbe milioni di morti. Atlas non ha alcuna competenza ed esperienza nelle malattie infettive, ma era stato comunque scelto da Trump quest'estate come consigliere speciale. Da allora si è scontrato ripetutamente con i membri della task force governativa anti-Covid-19 ed è stato criticato duramente dal dottor Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, per aver fornito a Trump informazioni fuorvianti o errate sul Covid-19. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, FMI, la ripresa nell'area euro minacciata dalla seconda ondata dei contagi e l'economia della zona avrà bisogno di maggior sostegno dalla Banca Centrale Europea e dai governi nazionali per evitare una recessione peggiore. A causa dell'aumento dei contagi e dei blocchi imposti negli ultimi mesi per controllare la trasmissione del Covid-19, la crescita delle attività economiche europee nel quarto trimestre del 2020 sarà ridotta, a meno che la dinamica della pandemia non cambi in modo significativo nei prossimi mesi. La crescita economica nel primo trimestre del 2021 sarà più debole di quanto è stato previsto nel World Economic Outlook di ottobre, ha annunciato nel suo ultimo rapporto l'FMI. La Zoom Video Communications, società statunitense di servizi teleconferenza, ha annunciato che nel terzo trimestre ha incrementato i suoi ricavi di oltre il 350% rispetto ai 3 mesi precedenti. Il software continua a essere ampiamente utilizzato dagli utenti durante la pandemia e le entrate hanno raggiunto i 777 milioni di dollari rispetto ai 166 dello scorso anno. Il Vietnam ha confermato il 30 novembre il primo caso di Covid-19 trasmesso localmente nella città di Ho Chi Minh, a sud del paese, dopo 89 giorni. Secondo le autorità locali, l'uomo di 32 anni avrebbe contratto il nuovo coronavirus da un assistente di volo rientrato dal Giappone a metà novembre, risultato positivo al test per il Covid-19. Secondo le stime del Comitato Organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo, il rinvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici all'estate 2021 a causa della pandemia costerà 1 miliardo e 92 milioni di dollari in più, ma la cifra potrebbe aumentare perché non tiene conto delle misure che verranno prese per evitare la diffusione del Covid-19 tra atleti e spettatori. In Sri Lanka un gruppo di detenuti ha protestato nella prigione di Mahara, struttura a 15 km da Colombo, perché venga loro concessa la libertà su cauzione strutture più adeguate, visto che il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente nelle carceri del paese. Almeno 8 persone sono state uccise, mentre 52 sono rimaste ferite durante gli scontri tra i detenuti e la polizia. Questa è solo l'ultima di una serie di rivolte carcerarie che si sono diffuse nelle ultime settimane in Sri Lanka. L'azienda di biotecnologia Moderna ha annunciato che i risultati finali della terza fase di sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 hanno mostrato un'efficacia del 94,1%. 2 dosi sono state iniettate a metà dei 30.000 volontari, mentre l'altra metà ha ricevuto un placebo. Tra le 196 persone che in seguito hanno contratto il SARS-CoV-2, sembra che solo 11 fossero nel gruppo che aveva ricevuto il vaccino. Inoltre, lo studio ha dimostrato che il vaccino ha un'efficacia del 100% nel prevenire forme gravi della malattia. Tra i volontari risultati positivi al Covid-19, 30 persone hanno sviluppato forme gravi del Covid-19 e tutte facevano parte del gruppo che ha ricevuto un placebo. L'azienda presenterà una richiesta d'autorizzazione all'uso d'emergenza per il suo vaccino alla Food and Drugs Administration, l'ente statunitense per i farmaci e l'alimentazione, mentre cerca anche l'approvazione da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali. Un articolo di oggi del Manifesto: ambiente e pena capitale, l'ultimo Trump è una furia. Giorni contati, raffica di decreti nell'interregno della Casa Bianca, anche migranti e poveri nel mirino. Dopo la sconfitta elettorale, la misura più immorale, quindi tipicamente trampiana, è la corsa per uccidere il maggior numero di persone detenute nel braccio della morte, di Luca Celada. Oltre a proseguire nella vana contestazione dei risultati elettorali, ma lo scopo a questo punto non è il tentativo di rovesciare l'elezione quanto delegittimare l'amministrazione entrante e gettare le basi per un ostruzionismo oltranza. In questo concitato interregno Trump sta perseguendo una strategia di terra bruciata, una corsa ad attuare il massimo di provvedimenti nei suoi ultimi giorni al potere e renderli il più possibile d'intralcio a Joe Biden. La raffica di decreti e provvedimenti comprendono l'abrogazione di norme sulla qualità di aria e acqua e di limiti all'inquinamento atmosferico e sicurezza alimentare. Altri regali alle lobby industriali che hanno sponsorizzato il suo regime sono le aperture di aree protette per lo sfruttamento degli idrocarburi. La scorsa settimana il presidentissimo se l'è presa con gli uccelli, abrogando le norme che proteggono le rotte migratorie dalle intrusioni industriali e dall'edilizia. In questa forsennata corsa al fait accompli c'è la furia di chi sa di avere i giorni contati per lasciare un segno più possibile e indelebile sul futuro del paese che lo ha congedato. La stessa foga con cui è stata nominata alla Corte Suprema nelle ore prima dell'elezione la giudice reazionaria Amy Coney Barrett. Sul confine meridionale sono state potenziate le maestranze che fanno i doppi turni per completare le 450 miglia di muraglia promessa, dinamitando deserto vergine prevalentemente in Arizona. La guerra agli immigrati e ai poveri prosegue peraltro su molteplici fonti. Il Ministero dell'Agricoltura si è premurato in questi giorni di congelare per 2 anni il salario minimo dei frontalieri messicani contrattati per fare raccolti sui campi californiani. La manovalanza essenziale che sostiene il florido settore dell'agribusiness americano, ritenuta evidentemente eccessivamente avida nel rivendicare più dei 13 dollari l'ora sindacali. Prosegue intanto anche la corsa alla deportazione di un numero massimo di detenuti dalle dozzine di centri di reclusione gestiti su appalto da corporation private, il gulag for profit potenziato e militarizzato da Trump. Ognuna di queste malefatte è resa più meschina dalla scadenza del tempo massimo che incombe sul regime che ha mescolato malevolenza e insindacabilità con rara cattiveria, nessuna forse però come la corsa in extremis per ammazzare il maggior numero possibile di condannati nel braccio della morte. Negli Stati Uniti l'amministrazione degli omicidi di Stato è ripartita in giurisdizioni statali e federali, la pena capitale è legale in 32 stati, oltre che nell'ordinamento federale e militare. La pena di morte è stata sospesa dalla Corte Suprema nel 1972, ma ripristinata nel 1977. Da allora sono state messe a morte oltre 2.000 persone, di queste solo 3 sono state giustiziate in giurisdizione federale, fino a quest'anno, in cui per direttiva diramata da Trump a luglio sono morti già 8 condannati. L'ultimo, Orlando Cordia Hall, di 49 anni, è stato giustiziato il 19 novembre. Negli Stati Uniti i sondaggi registrano ancora un sostegno giustizialista per la pena capitale, anche se all'atto pratico la tendenza è stata verso una riduzione delle esecuzioni, in seguito a una serie di sentenze che hanno ritenuto non umanitario l'impiego dei veleni iniettati nei condannati. I farmaci che compongono il cocktail letale somministrato, che sono anestetico e paralizzante e soffocante, hanno dato luogo a morti con evidenti atroci sofferenze. Un numero crescente di stati hanno applicato moratorie indefinite alle esecuzioni. Nei rimanenti la penuria dei farmaci stessi ha fatto sì che le autorità abbiano sperimentato con alternative improvvisate quali barbiturici o tranquillanti veterinari. Per ovviare, il Justice Department di Trump sta valutando, sempre con procedura accelerata, la reintroduzione di tecniche collaudate come la sedia elettrica, la camera a gas e i plotoni di esecuzione. Il tempo vola e l'importante, come sempre, aggiungo io, è ammazzare. Sempre sul manifesto, stavolta un articolo di Alberto Negri e voliamo in Medio Oriente. Tutti terroristi tranne il Mossad. Medio Oriente, immaginate se le intelligence di qualunque altro stato avessero condotto all'estero in questi decenni operazioni mortali del genere, cioè omicidi mirati come ha fatto Israele. Probabilmente questo paese non sarebbe più da un pezzo sulla mappa. E invece cosa succede? Pace e guerra sono in mano al Mossad, per cui il Mossad ha una licenza di uccidere di cui non gode nessun altro servizio al mondo e può condurre la sua guerra all'Iran come e quando vuole. E nessun paese al mondo, se non Israele, gode di altrettanta impunità. Si chiama doppio standard. In fondo, questa è la sensazione. Siamo tutti fuori legge, tranne il Mossad. Le monarchie assolute del Golfo hanno mangiato la foglia. Se vogliono continuare ad avere la protezione USA e le armi americane, questi stati ricchi ma impresentabili per i parametri democratici, devono entrare nel patto di Abramo e accettare la supervisione dello Stato ebraico, che ormai si estende anche all'ONU. I grandi gruppi industrial militari israeliani forniranno i sistemi di sicurezza e intelligence per la difesa della missione nelle Nazioni Unite. In Mali, e se Israele va bene all'ONU, va bene a tutti. Mai ovviamente Israele è stato condannato o sottoposto a sanzioni per le sue attività letali e mai in Occidente si levano parole di condanna, come è avvenuto anche per l'uccisione dello scienziato nucleare iraniano Mohsen fa Crisade, stigmatizzata da Russia, Cina e pochi altri, certo non in Europa, che al massimo esprime preoccupazione per le tensioni regionali. Israele non si tocca, è anche la prima lezione delle scuole di giornalismo nostrane. Per fortuna gli israeliani hanno anche una stampa eccellente, quindi attingiamo da loro per prendere informazioni. Il maggiore esperto del Mossad, Ronan Bergman, inviato dal quotidiano israeliano Yediot Aronot, autore di Uccidi per primo, ritiene che i servizi israeliani abbiano ucciso almeno 2700 persone in tutto il mondo, una cifra mai smentita da Tel Aviv. Immaginate se l'intelligence di qualunque altro stato avessero condotto all'estero in questi decenni operazioni mortali, come ho letto nel titolo iniziale, cioè omicidi mirati come ha fatto Israele, probabilmente questo paese non sarebbe più da un pezzo sulla mappa. E passiamo in Africa, ma anche in tutto il mondo, con The Vision. Ieri è stata la giornata contro l'HIV e The Vision scrive: per anni l'HIV è stato lo stigma della comunità gay, ma oggi le donne sono più esposte al contagio. Quando negli anni 80 scoppiò l'epidemia di AIDS, l'infezione era già in circolo, probabilmente da decenni, con un'alta letalità associata dall'opinione pubblica solo ad abitudini sessuali senza protezioni e all'uso di sostanze stupefacenti, tendenzialmente ricondotte agli uomini. Fu accompagnata dalla creazione di uno stigma rivolto in particolare contro gli uomini omosessuali. La politica fece la sua parte. In Italia, per esempio, il ministro della Sanità del secondo governo Craxi, Carlo Donat Cattin, ritardò gli studi e i controlli sulle sacche di sangue. Non incentivò mai l'uso del preservativo. Si distinse per le dichiarazioni quali «L'AIDS ce l'ha, chi se la va a cercare» e per una lettera in cui giudicava e colpevolizzava le persone con malattie trasmesse sessualmente. Anche se qualcuno negli ultimi mesi ha accostato la diffusione dell'AIDS all'attuale pandemia, c'è una differenza profonda. Nel caso dell'HIV, gli episodi di esclusione e discriminazione sono ancora oggi frequenti, come ha raccontato anche lo scrittore Jonathan Bazzi, che ha saputo di aver contratto il virus a 31 anni. Molti di noi gay non avevano famiglia, altri sarebbe stato meglio non l'avessero, per lo più le persone si allontanavano da noi, dice Pigi Mazzoli, sieropositivo dal 1987. C'era chi si suicidava e chi si procurava una polmonite per morire. Alcuni documentari raccontano quella stagione come più o meno Il sesso confuso di Andrea Adriatico e Giulio Maria Corbelli, che raccoglie testimonianze di medici, attivisti, artisti e studiosi sul loro rapporto con il virus dagli anni 70 in poi. Nel 1996, una ventina d'anni dopo i primi casi registrati, si arriva a una svolta nel trattamento rappresentata dall'adozione della HART, Highly Active Antiretroviral Therapy, come standard internazionale di cura. In appena 2 anni il tasso di mortalità si riduce dell'84%. Altri studi successivi portano a 9 scoperte, ma ancora oggi la situazione non è risolta con successo. I farmaci mantengono l'infezione sotto controllo, ma non permettono di guarire, e non c'è ancora un vaccino. Oggi 38 milioni di persone vivono con l'HIV, per la maggior parte in Africa. In Sudafrica, il paese più colpito al mondo, si contano 7 milioni e 700 mila casi, di cui un totale di 55 milioni su un totale di 55 milioni di abitanti. Per quanto riguarda l'Italia, Massimo Oldrini, attivista sieropositivo dall'86 e presidente della LILA, Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, individua nello smantellamento del sistema sanitario pubblico una ragione di grande preoccupazione aggravata dalle limitazioni nella comunità delle cure causate dal Covid. Gli infettivologi sono stati letteralmente risucchiati dall'emergenza. Questo ha prodotto in troppi casi l'interruzione del rapporto medico-paziente, l'impossibilità di essere ricoverati nei reparti di riferimento, una distribuzione difficoltosa dei farmaci antiretrovirali, salvavita e lo slittamento di visite e controlli, mentre la gestione delle comorbidità presenti in modo rilevante tra le persone con HIV e per tante persone completamente saltata. Il colpo è stato duro anche per la prevenzione e la diagnosi precoce. E a proposito di Sudafrica, si è svolta in questa settimana il Southern Africa Europe CEO Dialogue a Johannesburg, sia in diretta sulla piattaforma digitale che in contemporanea, perché la pandemia Covid-19 potrebbe determinare nel 2020 il peggior anno di crescita per l'economia globale negli ultimi 40 anni, ma rimane un enorme potenziale inutilizzato nel rapporto commerciale tra l'Africa meridionale e l'Europa, e si è discusso tra i maggiori partner commerciali proprio di questo. Il mio tempo stringe e vi lascio e grazie per avermi ascoltata e continuate a seguire il palinsesto di Radio Città Aperta. Buona giornata.